radio tua. Radio tua, la voce della tua città. La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua all'interno della nostra striscia quotidiana Punto Biancorosso, ricca nel nostro parterre, visto che, lo diciamo già in apertura, domani non saremo in onda, ma allora recuperiamo la puntata del martedì, recuperiamo anche il nostro Cristian Camilletti, che ha subito il bentornato.
Ciao Stefano, ben ritrovati a tutti, naturalmente un piacere essere ritornati qua, ritrovare te, ritrovare i nostri tifosi biancorossi sempre presenti e caldissimi e ritrovare anche...
E ritrovare? No, no, anche lui, lo ritrovi, lui, però noi lui, anticipiamo lui. L'appuntamento fisso del martedì con la penna del Corriere Adriatico Daniele Titarelli, che abbiamo spostato così, siamo stati... costretti a anticipare la puntata a lunedì. Quindi troviamo questa sera nel nostro parterre a tenervi compagnia Daniele Titarelli.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua e un bentornato a Cristian,
che farà il tour de force dopo la puntata, lo potrete anche vedere nel tutto il suo splendore anche nella televisione che segue l'Ancona, ovvero sia sulle frequenze televisive di ETV. E allora un saluto anche agli amici di ETV. Giornata convulsa quella di sabato, convulsa anche quella di domenica. Sabato per il match, domenica per la scossa sismica che ha svegliato tutta la regione e non solo. È saltato anche la nostra trasmissione dedicata al vernacolo di domenica mattina. Non ci sembrava il momento propizio per parlare di vernacolo di Ancona di una volta, quando c'era l'Ancona di adesso che aveva dei problemi. Per questo abbiamo deciso di non andare in onda con la nostra programmazione domenicale, anche se eravamo in realtà, dobbiamo svelare un dietro le quinte, eravamo presenti in studio pronti a partire con la diretta se le cose avessero preso una piega che per fortuna non ha preso, e quindi siamo rimasti indietro le quinte, pronti in attesa. Abbiamo aggiornato solamente il nostro sito, ma questa è una striscia dedicata prevalentemente all'Ancona, e allora io partirei da come ci siamo lasciati sabato con un risultato importante, quindi commenti da parte vostra.
Sì, è stato un risultato importante perché ottenuto contro una delle big del campionato, che vanta un grande attacco, che in casa aveva ottenuto ottimi risultati, che sicuramente arriverà fino in fondo, lotterà per le primissime posizioni. Un risultato importante, uno 0-0 strappato con le unghie e con i denti. C'è stato da soffrire soprattutto nel secondo tempo, dove il Pordenone è attaccato in forcing, però c'è stato San Scuffia che ha più volte salvato la porta biancorossa, e ci sarebbe stata anche l'opportunità di vincere se l'arbitro amabile di Vicenza avesse concesso un rigore solare per la maglietta tirata da parte di un difensore locale nei confronti del neoentrato gironese. Alla fine uno 0-0 che pesa, perché ho ottenuto fuori casa, però ecco, c'è anche questo episodio che avrebbe potuto indirizzare la partita a favore dell'Ancona, anche se alla fine insomma più di un punto sarebbe stato veramente troppo. Però l'Ancona può essere soddisfatta perché si è riscattata dal punto di vista della prestazione, dello spirito e dell'atteggiamento rispetto alla prova opaca fornita 7 giorni prima contro il Gubbio.
Sì, un Ancona insomma che strappa un punto d'oro, per, come abbiamo detto anche nel post partita, e un Fabio Brini tra l'altro che abbiamo visto soddisfatto del risultato, della prestazione. Magari il secondo tempo l'Ancona è stata un po' troppo nella sua metà campo, anche perché nel primo tempo magari anche complice un Pordenone non proprio brillantissimo, un po' compassato, un Ancona che ha rischiato tra l'altro in un paio di circostanze di portarsi anche in vantaggio, mentre poi nel secondo tempo il Pordenone è venuto fuori con tutto il suo tasso tecnico, poi con un'arma in più messo in campo al posto di Pietri Biasi, che tra l'altro ha rischiato di segnare in un paio di circostanze, un'arma che è stato molto pericoloso, come hai detto tu bene Daniele. Sanscuffia ci ha messo le manone in 6, 7, anche 8 volte, appunto la pezza ce l'ha messa, migliore in campo. Però io farei anche un applauso al reparto difensivo, soprattutto a quel Peter Kostadinovic che nel giorno del suo 24esimo compleanno ha fatto una grandissima prestazione, murando in più circostanze gli avanti del Pordenone, e non era facile, visto e considerato che era da diverse partite che il ragazzo non giocava titolare, e quindi non è mai facile rientrare in campo dopo un tempo così lungo senza giocare dal primo minuto. E tra l'altro poi non è facile farlo in un campo come quello del Pordenone, con una squadra che ha tutte le carte in regola, a mio modo di vedere, per giocarsi fino all'ultimo le carte per salire di categoria. Altra cosa da ricordare, che magari non so se l'avete fatto nel periodo che non c'ero, è un Ancona che in trasferta ha perso solamente una partita, quindi ha perso solamente in malo modo sul campo della Reggiana, dopodiché solamente pareggi in campo esterno. Quindi questo è un dato che va segnalato, un Ancona che in trasferta riesce a portare punti in cascina. Da notare altra cosa, è un Ancona che nelle ultime settimane prende pochi gol, però è anche vero di contro che non ne fa. Quindi c'è qualcosa da aggiustare magari davanti. È vero, sento polemizzare nei confronti di Matteo Momentè, è vero che magari non è così lucido, diciamo, quando gli arrivano le palle, ma è anche vero che i rifornimenti gliene arrivano anche pochi. Fa un gran lavoro per la squadra, poi magari quando è il momento non è così brillantissimo, però è vero che qualcosa sarebbe da aggiustare nel reparto offensivo per far sì che questa squadra possa trovare con più facilità la via del gol.
Mi hai tolto anche un po' le parole di bocca, perché per quello che riguarda il match di sabato, tanti messaggi che erano arrivati proprio sul giocatore in campo, io glisso, diciamo, però su questo rapporto di campo, insomma, tanti i messaggi negativi.
Va anche fatto notare una cosa: è un giocatore che di fatto nella carriera non è che abbia mai segnato tantissimi gol, questo va detto. È un giocatore che ama particolarmente lavorare per la squadra. È anche vero che magari lo schema tattico come unica punta non l'aiuta. È un giocatore che se gli viene affiancato un altro attaccante, lui lavorerebbe molto per la squadra e forse sarebbe meglio per lui. È anche vero che in questo momento ha i Samba, è vero, però è un ragazzo che ha 19-20 anni, cioè dargli le chiavi dell'attacco a un ragazzo così giovane, o sei un fuoriclasse assoluto, senza nulla togliere naturalmente al ragazzo che ha buone giocate, però comunque si tratta di un giocatore normale, diciamo, tra virgolette, come doti tecniche. Magari sì, gli puoi dare la chance in qualche circostanza, in qualche partita, di giocare dal primo minuto, ma io non metterei tutto il peso della responsabilità su un ragazzo così giovane. Di contro, Momentè ha 29 anni, ha la Lega Pro come sua casa, diciamo, perché ha sempre giocato lì, a parte qualche esperienza in Serie B. Però, come dicevo, è anche vero che ha bisogno di assistenza al suo fianco, cioè giocare da solo lì davanti sicuramente non lo aiuta.
A proposito di giocare, poi magari dopo ci ritorniamo sopra, ricordiamo per i più distratti che domani l'Ancona non scenderà in campo. Quindi domani, per quello che riguardava il match di Coppa Italia, l'Ancona, il derby Ancona-Fano, questa per l'ennesima volta riproposto, e si riproporrà più a volte in questa stagione, non ci sarà, perché causa il terremoto, le strutture ricreative e le palestre, gli stadi in questo caso, devono essere controllati. Però siccome che c'è una precedenza, la precedenza va data alle scuole, va data alle abitazioni, ma prima di tutto alle scuole in senso assoluto, e evitare anche l'assembramento di persone risponde a un'esigenza di sicurezza, e quindi va rispettato questo piano sismico del comune di Ancona. Quindi prevede che, in attesa dei maggiori situazioni del ripristino della tranquillità per quello che riguarda le strutture, vengano sospese le attività sportive nelle palestre e, dicevamo, appunto nei palazzetti. Quindi, per quello che riguarda il match Ancona-Fano, non verrà disputato nella giornata di domani, ma verrà recuperato, salvo ulteriori rinvii, verrà recuperato nella giornata di martedì 8 novembre alle 14.30. Quindi, per quello che riguarda il match di Coppa Italia Ancona-Fano, prendete già appunti, verrà disputato e quindi recuperato martedì 8 novembre alle 14.30. La prevendita sarà avviata comunque regolarmente a partire da giovedì 3 novembre, quindi da dopodomani si partirà con la prevendita con regolare tagliandi. Stavamo guardando se c'era altri messaggi, quindi chiedo venia. Quindi l'appuntamento con il derby di Coppa Italia è rimandato a martedì 8 novembre, perché in mezzo c'è un'ennesima trasferta per quello che riguarda i colori biancorossi. Andiamo sempre ancora sulle distanze. Cristian, prima di fare il primo break, io farei anche un riepilogo di questa undicesima giornata che non l'abbiamo fatto, che si concluderà comunque questa giornata, questa sera, con l'ultimo match alle 20.30 al Albino Leffe su De Tirol. Però intanto abbiamo tutte le altre, poi con uno sguardo anche alla classifica e alcuni messaggi che sono arrivati. Mettiamo tutto assieme.
Sì, allora, i risultati di questa undicesima giornata, a partire dal risultato esterno del Teramo che vince 5-1 sul Gubbio, poi il Parma che vince sul campo del Fano per 1-0, Padova-Modena 1-0, Forlì-Sant'Arcangelo 1-1, Mantova-Reggiana 2-3, Pordenone ancora naturalmente 0-0, Venezia-Bassano, che era un po' il match clou della giornata, 1-1, e la San Benedettese che vince ancora in casa con il Feralpi-Salò per 1-0. Per una classifica che vede accoppiata di testa con 22 punti Bassano e Venezia, seguono a 21 il trio Reggiana, Parma e San Benedettese, 19 punti per Padova e Gubbio, 18 Feralpi Salò e Pordenone, 15 punti per il Sant'Arcangelo, 13 l'Albino Leffe, 11 per l'Ancona, 10 punti per Modena, Lumezzane, Maceratese, Sudtirol e Teramo, mentre con 7 punti il Fano, a 6 il Mantova e fanalino di coda con 4 il Forlì.
Allora, una classifica importante, si viaggia sempre in questa zona bianca, chiamiamola così, nei playoff, nei playout, anche se io devo sempre stigmatizzare certi commenti che a me non vanno giù da parte di qualcuno della stampa, che è riuscito a dire l'Ancona a un punto dalla zona retrocessione. Insomma, bisogna cercare a tutti i costi la parte peggiore in qualsiasi cosa vada, non dire un punto ben strappato con quello che abbiamo in casa, con questi giocatori, con Mister Brini che li sta caricando tantissimo, perché si vedono a livello di risultato per quello che può essere il gioco. Quindi bravi, 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 quattro volte ci aggiungo bravo Scufia, che si è fatto perdonare le cappelle fatte precedentemente.
Abbondantemente si è fatta
quindi
perdonare.
Bravissimo Scufia, però a commentare e dire l'Ancona a un punto dalla zona retrocessione, cioè veramente fa cascare tutto quello che è possibile far cascare. Cioè, dobbiamo per forza farci del male, oppure dobbiamo per forza tirarci addosso tutto quello che è possibile da parte delle altre tifoserie, perché io non lo so come si fa a trovare sempre il lato negativo anche quando non c'è.
No, effettivamente Stefano, a fine partita, se ben ricorderai, ci ho tenuto parecchio anche quando ero con David Miani a parlare di un punto d'oro strappato su un campo difficile, un punto che fa classifica, un punto che fa morale e un altro mattoncino verso la salvezza, perché di fatto l'obiettivo, Daniele, è quello, cioè è la salvezza per questa squadra. Quindi se tu ti vai a prendere un punto sul campo del Pordenone, che l'abbiamo detto ripetutamente, lo abbiamo ribadito anche questa sera, è una delle squadre più attrezzate per giocarsi le carte per la Serie B, ha voglia dire poi l'allenatore: no, ma qua non mi hanno mai chiesto la promozione o di provarci, perché questo poi ha detto in conferenza stampa l'allenatore del Pordenone. Però di fatto è così, cioè, effettivamente, per questo segnalavo anche che l'Ancona fino a questo momento in trasferta ha perso una sola partita, perché ricordiamoci, Lega Pro è importante, vincere in casa e perlomeno muovere la classifica in trasferta, se già fai questo sei già parecchio avanti. Questa è un'Ancona che, ricordiamoci, fino a un mese fa io sono partito che c'era un disastro intorno a questa squadra, cioè c'era terra bruciata, sembrava, cioè sembrava che dai commenti che sentivo anche dai tifosi, questa era una squadra non attrezzata per la categoria, cioè sembrava che dovessimo arrivare, non ti dico ai livelli del Forlì, ma giù di lì. Un mese dopo ti ritrovi una squadra che, come dicevamo, aveva bisogno di condizione atletica in primis e l'ha trovata. Aveva bisogno di fare gruppo, perché questa squadra è partita con 15 giorni di ritardo rispetto ai concorrenti e Mister Brin è stato bravissimo a creare la compattezza di intenti. Una mentalità sicuramente più forte e adesso c'è bisogno...
L'ha tenuti lontano dalla crisi societaria e questo è,
esatto.
È un grande lavoro che ha dovuto fare Mister Brini, cioè senza stipendio, con una società che non si sapeva che fine avrebbe fatto, è riuscito a portare lo stesso in campo e a tenere la testa sul calcio.
Sì, sì, io lo dissi fin dall'inizio, se ben ti ricordi Stefano, il top player di questa squadra è il mister. Lo dissi fin dalle primissime battute, da quando rientrammo con Punto Biancorosso, perché di fatto era così, cioè era ed è così. Questa squadra nel suo allenatore ha trovato il punto forte. Si sono aggrappati nel momento peggiore, quando c'era tutto il problema societario legato agli stipendi e quant'altro, hanno fatto gruppo. Il mister è stato bravissimo, come tu hai ben detto, a lasciarli isolati da quelli che erano i problemi societari. C'è stato questa bellissima unione di intenti, squadra, tifosi, perché questo va segnalato, perché non è facile incontrare questa bella amalgama tra i tifosi e la squadra stessa, soprattutto in quel periodo difficile. E la squadra piano piano si è messa in carreggiata, ha fatto quel che doveva fare, lo sta facendo e poi dopo arrivano anche i risultati. Poi ci sta chiaramente incappare in una brutta prestazione come quella con il Gubbio in casa, ci può stare, però poi se fai un punto a Pordenone magari chissà cosa può succedere nella prossima partita, perché ricordiamo, fare due partite filate in trasferta su campi come Pordenone e quello di Bolzano su Tirol non è facile, quindi già ne hai fatto uno su un campo dove sfido chiunque a dire che potevamo uscire almeno con un punto. Adesso vediamo cosa capiterà sabato prossimo a Bolzano. Comunque la squadra secondo me è sulla giusta via.
Subito il pensiero di Piero da Pescara, che dice, eccolo
il dato
qua.
Da migliorare. Vai. Assolutamente, meno 6 della differenza gol, se si migliora i playoff sono a portata di classifica. Più che la differenza gol è il dato dell'attacco, che ha segnato 5 gol in 11 partite, meno di mezzo partita, quindi più di uno 0-0 è difficile strappare l'attacco, che non segna praticamente da due partite e mezzo, insomma più di un gol a partita non ha mai fatto, ha mandato a bersaglio solo due giocatori, Frediani e Samb, quindi diventa difficile sperare in qualcosa di più se non ci si sblocca davanti.
SMS, torniamo con i vostri messaggi.
Allora, è buono solo il punto, dato che il migliore è stato Scuffio, se no ci prendevano pallonate. Il resto una brutta Ancona, zero tiri in porta, momenti e come giocassi uno in meno. La prestazione è stata di volontà, di carattere, ma tanto c'è poco da fare. In questo momento contro il Pordenone si gioca così, perché il Pordenone è più forte, ha una rosa differente, ha potenzialità differenti, e quindi l'Ancona tutta botta per il primo tempo, ha fatto un buon forcing, ha corso con continui raddoppi di marcatura. Però alla lunga è calata e il maggior tasso tecnico del Pordenone è venuto alla ribalta. Scuffia ha effettuato dei buoni interventi, però non dimentichiamo mai che anche l'Ancona avrebbe avuto l'opportunità magari di passare con quel calcio di rigore non ravvisato. C'è poco da fare, il Pordenone in questo momento è più forte e quindi quando si affrontano avversari simili si deve andare con questo atteggiamento, quindi provando anche a difendere con le unghie e con i denti il punticino. Altro messaggio che ci arriva: campionato livellato, avete visto il Gubbio che sconfitta nonostante il rigore molto discutibile che hanno avuto? A noi non li danno, Claudio.
Purtroppo è vero, come ben ricordavi c'era un...
Ne parleremo dopo, a proposito
solo
di,
una cosa,
del Gubbio.
Quando gli amici ci dicono che effettivamente è stato così, cioè, l'abbiamo anche detto, l'Ancona nel secondo tempo ha giocato praticamente sempre nella propria metà campo. Però ricordiamo che il Pordenone, motivo in più che di questa cattiveria agonistica nel secondo tempo, il Pordenone arrivava dalla sconfitta sul campo del Sud Tirol per 3-1, se non erro, e quindi era maggiormente complicata questa trasferta per l'Ancona. Però di fatto è un dato di fatto, l'Ancona ha preso 4 gol nella trasferta di Reggio Emilia, con una prestazione veramente, non dico il termine perché non è molto radiofonico, però... dopo quella partita lì l'Ancona ha sempre fatto la sua parte nelle altre trasferte, nell'ultima anche quella di Fano, dove magari avrebbe meritato la vittoria. E a Pordenone ci sta, cioè a Pordenone onestamente ci sta, dai, cioè, c'è un tasso tecnico completamente superiore da parte del Pordenone, anche perché vedi, loro levano Pietri Biasi davanti, che crea 2-3 palle gol nitide dove Scuffia è stato veramente sublime, e buttano dentro Arma, lo ha detto anche Kostadinovic a fine partita, cioè il livello di difficoltà si è elevato quando hai un Marcantonio di 2 metri là davanti che fa sportellate con te, cioè, quindi ricordiamoci anche che poi l'Ancona aveva anche appunto questa emergenza in difesa con Moi che mancava, però di fatto la difesa si è comportata bene, poi è vero che davanti purtroppo qualcosa latita.
È da un po' che abbiamo questo buco lì davanti. Sì, intanto sì. Gianluca dice: il punto preso a Pordenone è d'oro, bisogna insistere sulla striscia positiva in trasferta, in attacco bisogna migliorare. Saluta tutta la redazione sportiva Gianluca, noi salutiamo Gianluca. Ci fermiamo, break pubblicitario, ci state sollecitando sulle dichiarazioni di Miani del dopo partita, dopo la pubblicità torneremo anche su questo aspetto.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di video Lottery e Slot Machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato. Tappezzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza. Con l'arrivo della stagione fredda, test batteria e controllo livelli gratis fino a fine novembre. Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo! Con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetech e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal break pubblicitario, entriamo nel vivo anche della puntata odierna di Punto Biancorosso. A te Daniele.
Sì, abbiamo con noi il primo ospite della settimana e della puntata, Fabio Rossitto, indimenticato centrocampista di Udinese e Napoli, attualmente allenatore, nelle ultime stagioni ha allenato il Pordenone e proprio sabato alla sfida delle Bottecchia era presente a visionare Pordenone e Ancona. Un benvenuto a Fabio Rossitto.
Buonasera.
Allora mister, che partita hai visto sabato al Bottecchia?
Ho visto una partita dai due volti, diciamo, nel senso che il primo tempo ho visto una partita molto, molto equilibrata, dove l'Ancona, un po', devo essere sincero, mi ha stupito perché comunque sì, non ha creato tantissimo, però è una squadra che comunque è ben messa in campo, organizzata, è riuscita sempre a, diciamo, a disinnescare il Pordenone che pur cercando di fare azioni così però era un po' in difficoltà, anche perché è una squadra che di solito crea molto, però devo dire che questa volta non è riuscita quasi mai nel primo tempo ad arrivare facilmente come fa di solito a creare occasioni, vuol dire che qui è stato fatto un buon lavoro da parte dell'allenatore e della squadra che hanno giocato con la giusta intensità, erano corti. È una squadra insomma che ha corso molto, che aggrediva, che riusciva sempre anche a ripartire molto bene. Poi il secondo tempo dove il Pordenone, diciamo, ha cambiato anche un po', diciamo, modulo in campo, perché poi è entrato anche Arma, un giocatore importante, insomma in qualche occasione è andato vicino al gol, è stato bravissimo il portiere, però insomma poi anche magari c'è un rigore per l'Ancona evidente, però insomma diciamo che la partita alla fine è probabilmente è un giusto pari, perché comunque ripeto mi ha stupito molto ancora, pensavo fosse una squadra più in difficoltà, invece devo dire che ho visto una squadra in campo con idee ben chiare.
Quali sono i giocatori che l'hanno impressionata di più nella squadra dorica?
Ma allora, diciamo che c'è stato più che stupire qualche giocatore, mi è piaciuto tanto il portiere perché ha fatto interventi importanti, è stato determinante soprattutto il secondo tempo. Poi mi aspettavo, diciamo che io ho molta stima di Momentè, che è un giocatore che secondo me ha nelle corde cose molto più importanti, non l'ho visto benissimo però... devo dire che è un giocatore che mi piace, probabilmente non ha avuto una giornata brillantissima, però è un giocatore che può dare molto. E poi devo dire che al di là del singolo ho visto la squadra più che il singolo, ho visto una squadra che ripeto, messa in campo però molto aggressiva, era forte, ripartiva molto bene. E mi è stupito questo, ecco, dell'Ancona, diciamo, e ho anche molta stima di Fabio Brini che conosco e che so che lavora molto bene.
Esatto, proprio mister Brini è un po' il valore aggiunto di questa squadra, assemblata in fretta e furia negli ultimi giorni di mercato, alle prese con diversi problemi societari fino alle scorse settimane, e che nonostante tutto è riuscito a rimanere a galla in una situazione non facile.
Ma è un allenatore intanto di grande esperienza, è un allenatore che anche ha vinto, e questo non è una cosa da poco, è un allenatore che mi dà la sensazione sempre di avere una grossa lucidità e di essere sereno, oltre che essere una gran brava persona, che questo è un valore aggiunto. E secondo me è uno che studia molto bene l'avversario, perché, ripeto, si vedeva benissimo che la squadra cercava di essere sempre aggressiva nel modo giusto, di coprire bene le zone del campo, perché, ripeto, io ho visto altre partite a Pordenone, però ho sempre visto un Pordenone che padrone del campo, che ha sempre creato molte occasioni. Questa volta non è stato così, perciò credo che si sia vista soprattutto la sua mano, e si veda anche un momento poi, appunto, come avete detto, di difficoltà, dove la squadra è stata costruita all'ultimo momento, dove però lui riesce a tirar fuori tantissimo da questo, probabilmente anche sotto il lato umano, ma non solo tecnico, e che questo è la cosa molto importante per una squadra che si appresta a fare un campionato in grave difficoltà, perché anche il girone poi è molto difficile.
Esatto, la sua mano si vede, come ha detto lei, anche dal punto di vista del gruppo, della compattezza, dell'unità, quando tutti quanti remano nella stessa direzione, e anche quando ci sono assenze importanti per una rosa non mastodontica come quella dell'Ancona, vedi Moi, l'esperto difensore De Silvestro, chi entra in campo riesce sempre a rispondere presente, e nel caso ci riferiamo a De Silvestro, a Kostadinovic, difensore centrale, che ha effettuato un'ottima prestazione annullando le bocche da fuoco del Pordenone.
Sì, hai detto benissimo, cioè, ripeto, in queste situazioni non basta solo una persona preparata a livello di campo, perché questo, vabbè, quando sei a quei livelli lì, diciamo, devi avere le idee ben chiare. Poi quando hai vinto dei campionati sai benissimo che hai avuto, sicuramente sei stato bravo, però sotto l'aspetto umano devi avere qualcosa in più, e ripeto, si sono viste tutte le cose a Pordenone, si è vista una squadra che comunque ci credeva, lottava, aveva la giusta mentalità, aveva le idee ben chiare di quello che doveva fare in campo, e ha lottato fino alla fine, diciamo, pur avendo appunto qualche defezione. Però è una squadra che, quello che mi ha stupito, diciamo, è che non si è mai scomposta, cioè in campo è sempre stata ordinata, non si è mai allungata, cioè è sempre stata una squadra molto attenta, concentrata su ogni cosa. E questo, dico, la sua mano c'è, tanta, anche perché ho molta stima, e ho capito, guardando la partita si capisce benissimo quello stampo che lui ha dato, e che comunque dà buone speranze per questo campionato, che, ripeto, è un girone difficile, il più difficile probabilmente dei tre è questo qui. Insomma, ci sono tante squadre forti, tante squadre che lottano per vincere, è un girone molto difficile.
A suo avviso, leggendo l'organico attuale dell'Ancona, dove può arrivare? Deve accontentarsi di una semplice trasferta e di una semplice salvezza, oppure può puntare ai playoff, visto che stanno saranno allargati fino alla decima posizione?
Io la vedo più per la salvezza, direi, per quello che ho visto, poi le cose probabilmente possono essere smentite, nel senso che 10 posti sono tanti. Però, insomma, mi dà l'idea che se la squadra arriva a salvarsi un girone così come quest'anno, ha già fatto una cosa importante, per tutte le difficoltà con cui è partita, per tutte le cose che ci sono. Se si salva subito senza, allora dico, hai fatto veramente un bel campionato. Poi magari il prossimo anno, cementando il gruppo e magari mettendo a posto altre cose, probabilmente può puntare a qualcos'altro, ma io direi che la salvezza basta, avanza, poi se viene qualcosa in più, allora hai fatto una cosa importantissima, insomma.
Che campionato è questo girone B di Lega Pro?
È un campionato tostissimo. Io ho visto giocare, diciamo, un po' di partite, sono andato a Bassano, ho visto il Teramo, ho visto la San Benettese, ho visto un po' di partite, insomma, super giù, sono andato a Padova. È un campionato dove ogni sabato, dato che adesso si gioca di sabato su questo girone, ogni sabato può succedere di tutto, nessuna partita è scontata, rose molto importanti, squadre attrezzatissime per vincere il campionato, una lotta incredibile per i primi posti, e questo chiaramente lo dice la classifica, perché in pochi punti ci sono tantissime squadre. Squadre che lottano per salvarsi, comunque tutte toste. Campionato, secondo me, il più difficile degli ultimi anni. Questo credo sia il girone più difficile degli ultimi anni e sicuramente sarà combattuto, il girone di ritorno sarà veramente tostissimo, perché credo, ripeto, ogni partita fa storia a sé. La partita di Pordenone, Ancona, sulla carta almeno a sentire gli altri, a sentire i giornalisti vari, era una partita, diciamo, non dico scontata, ma insomma dall'esito abbastanza invece non è stato così. Si vede che tutte le squadre lottano, sono organizzate, hanno giocatori di categoria, è difficile con tutti, insomma. Se poi trovi squadre come è stato l'Ancona sabato, corta, stretta, che corre, che aggredisce, che riparte, diventa difficile per tutti.
E il bello è che ancora in fondo ci sono squadre come Teramo e Sud Tirol destinate a risalire la corrente.
Sì, credo che il Sud Tirol ha sempre fatto campionati importanti e quest'anno si è partito molto male, però adesso mi sembra che abbia dato un colpo di coda, insomma, che sia un po' ha fatto la vittoria col Pordenone importante, insomma è una squadra che è abituata a fare sempre bene, però poi insomma il Teramo era partito, mi sembra, con ambizioni un po' più importanti e anche lì ci sono state delle difficoltà, poi insomma adesso ha giocatori importanti, Sansovini che ho allenato io l'anno scorso a Cremona, insomma tutti sono partiti con grandi ambizioni, chiaramente poi strada facendo purtroppo per tanti escono difficoltà e ci sono i problemi che hanno tutti, insomma è chiaro che poi ognuno fa quello che deve fare, però sicuramente è un campionato molto difficile, ripeto, probabilmente il più difficile degli ultimi anni, perché non c'è la squadra magari che spacca il campionato, ma ci sono tantissime squadre comunque ben organizzate che hanno valori, perciò diventa difficile.
Quindi a suo avviso non è detto che Parma e Venezia alla fine la spunteranno nei confronti delle cosiddette outsider, vedi Bassano, Pordenone o lo stesso Padova che sta rimontando forte?
Ma allora probabilmente, guardate, il Bassano è la squadra che finora ha fatto vedere le cose più belle, perché io sono andato a vederla due volte in casa ed è la squadra pericolosissima come san fare ogni anno lì, magari non prendono 11 campioni, 11 big, però riescono ad amalgamare giocatori che magari hanno fatto male le stagioni prima, o hanno fame, o giocatori giovani, riescono insomma a fare questo mix di squadra che ogni anno fa bene. Quest'anno è molto pericoloso perché è una squadra che, soprattutto in ripartenza con Fabbro, così sono giocatori tutti rapidi, tutti che hanno fame, tutti veloci, insomma giocatori importanti che... e diventa una squadra pericolosa per tutti. Parma e Venezia secondo me sono lì, già lì in testa quasi, e dico, queste squadre qui se hanno qualche problema, credo che il prossimo mercato, se hanno bisogno di qualcosa vanno ancora, e lì diventerà determinante secondo me capire se qualche squadra come quelle due credo andranno a rinforzare ancora qualcosa, allora probabilmente si sposteranno gli equilibri. E credo che qualcosa queste due squadre andranno a fare, perciò poi bisogna rivalutare il tutto. Però sicuramente non scarto il Padova, non scarto il Bassano, non scarto lo stesso Pordenone, insomma sono tutti lì ad approfittare e può saltare fuori qualsiasi squadra, perché, ripeto, sono in pochissimi punti, ci sono sei squadre, perciò credo che può succedere di tutto. Chiaro che Parma e Venezia probabilmente possono avere qualcosa in più. E ripeto, e dopo il mercato probabilmente magari ancora qualcos'altro, vedremo.
La Samba, a suo avviso, può arrivare fino in fondo?
San Benettese, dal canto suo, credo che in casa sia una squadra difficilissima da affrontare, perché proprio questo avrà lo stadio, la gente, non è facile andare a giocare lì. Io li ho visti giocare a Bassano, avevano 4-5 assenze, ho visto una squadra che comunque... perdeva 4-1, in 10 ha fatto 4-3, una squadra che non ha mai mollato, una squadra che anche lì ho visto una squadra che ha reagito, che aveva orgoglio e mi ha dato l'impressione di una squadra che non mollerà, insomma, nel senso, poi non so dove potrà arrivare, però sono quelle squadre che poi quando prendono coraggio e prendono consapevolezza dei propri mezzi diventa difficile fermare, perché sicuramente hanno un grande entusiasmo, grande fame, come il Gubbio stesso, al di là che poi vabbè che possa anche prendere qualche sconfitta importante così, però poi è una squadra che sono squadre motivate che vengono dalla Serie D, che magari hanno fatto il salto di categoria e che comunque quando ti trovi lì non molli un centimetro, perciò per i playoff sarà una gara importante, può succedere di tutto. Per vincere il campionato, lo stesso dico che 4-5 squadre possono vincere il campionato, è per quello che metto questo girone come negli ultimi anni non è mai successo una cosa così. Di solito c'era una squadra come è successo l'anno scorso, come il Cittadella che è partita, non ha preso più nessuno. Quest'anno credo che si arriverà lì sul filo, insomma.
Sabato per l'Ancona è prevista un'altra trasferta a Bolzano contro il Sud Tirol. Che partita sarà?
Sicuramente è una partita che per tutte e due può essere il salto di qualità per il Sud Tirol, chiaramente lo è anche per l'Ancona, perché se l'Ancona va a fare ancora punti o tre, ma anche basta uno, diciamo, continua il suo cammino importante, perché sarà una gara sicuramente equilibrata, dai ritmi credo altissimi, perché tutte e due le squadre sono in grande salute. Io ho visto il Sud Tirol in Coppa Italia a Pordenone, è una squadra che sta molto bene adesso, mi pare che insomma dopo una partenza difficile, però mi dà l'idea che adesso insomma abbia cominciato a ingranare. Sarà una partita dai ritmi alti, chiaramente poi magari chi fa gol per primo può cambiare la partita anche per qualsiasi cosa, per una punizione, un calcio piazzato, in qualsiasi occasione si può cambiare l'esito di tutto, però credo che sarà una bella partita, da partita molto tirata, da risultato secondo me incerto, perché può capitare di tutto.
Quindi risultato da tripla, grazie mister per essere stato con noi, è il piacere di riaverla sulle nostre frequenze quanto
Ma
prima.
Volentieri, grazie a voi.
Grazie mille.
A voi. Buona serata.
Ringraziamo mister Rosito e ovviamente auguri per un prossimo ingaggio velocissimo nei tempi brevi anche al mister. Torniamo invece a occuparci di Ancona, ma lo facciamo intanto con una news che arriva da Iesi e non è diretta proprio sull'Ancona, però insomma marginalmente ci tocca anche. È successo a Iesi, campionato di Serie D, Roberto Vagnoni non è più l'allenatore della Iesina. Qualcuno dirà che ce frega, giustamente, però adesso nella striscia dedicata all'Ancona dice che ci importa, no? A parte che lo dobbiamo anche agli amici che ci seguono da Iesi, però ritorniamo a prenderla alla larga. Tra le ipotesi legate alla successione di mister Vagnoni, Yuri Bugari, Sauro Trillini e Francesco Bacci, abbiamo svelato, se avete letto tra le righe,
2 su 3 sono anconetani.
Ecco, insomma, vedete un po' voi perché ci interessa anche la situazione della Iesina nel campionato di Serie D.
E vuoi vedere che portiamo bene a un ultimo ospite? Vuoi vedere che Radio Tua porta ancora bene di nuovo? Vediamo.
Quello che sarà. Allora, eravamo indietro però di qualche altro messaggio, l'avevamo detto in precedenza prima del nostro gradito ospite, e andiamo a vederli questi pensieri che ci avete inviato, per esempio questo di Dorico.
Ragazzi, che ne pensate delle dichiarazioni di Miani sabato e del fatto che non c'era nessuno dei nuovi dirigenti con la squadra?
E ancora andiamo a prendere Simone.
Ho saputo di uno sfogo di Miani a fine partita. Di cosa si è trattato? Simone Busconero.
E allora, cari noi, cari voi, intervistato da Cristian Camilletti, tu eri presente però anche Daniele, quindi... A voi il compito di commentare quelle che sono state le dichiarazioni dell'attuale amministratore delegato Miani.
Ma partendo anche dal fatto che una domanda era doppia, nel senso che ne pensate della mancanza dei nuovi dirigenti a seguito?
Stiamo parlando di Miani, tu mi svii immediatamente.
Partiamo da lì. Vabbè. Anche quello non è stato un aspetto, a mio avviso, positivo, visto che insomma di soci adesso ce ne sono diversi. Però
c'è anche un incaricato, cioè in questo momento, perché Miani in questo momento è stato incaricato come amministratore delegato.
Sì, però la squadra ha anche un direttore generale, la squadra ha anche il nuovo responsabile dell'area tecnica che è Ugo Mastropietro, quantomeno di 5-6 nuovi personaggi, almeno qualcuno al seguito della squadra l'avremmo visto di buon occhio. Ciò non è stato. Bene per Miani, che continua come nei mesi precedenti a essere sempre vicino alla squadra, un punto di riferimento importante. Per quanto riguarda lo sfogo, può essere condiviso in parte, nel senso che l'imprenditoria anconetana è sempre piuttosto fredda e piuttosto distante dall'Ancona, ma dall'altra parte però va anche detto che le stesse mosse attuate dall'Ancona negli ultimi mesi non hanno agevolato gli aiuti da parte dell'imprenditoria locale, perché sappiamo benissimo delle scelte effettuate sin dalla scorsa estate, quando vennero intraprese strade diverse per quanto riguarda il settore giovanile, quindi è stato una conseguenza, si è rivelato l'allontanamento dello sponsor Petrolini. Sappiamo benissimo anche del qui pro quo nato la scorsa settimana con Sergio Schiavoni, che resta uno dei pochi sostenitori locali, imprenditori locali al fianco dell'Ancona. Quindi possiamo dare ragione in parte all'attuale amministratore delegato Miani, ma dall'altra lo invitiamo anche a rivedere certe scelte societarie che hanno allontanato quei pochi che avrebbero voluto restare vicino all'Ancona. Il discorso Petrolini è soltanto uno dei tanti, perché sappiamo che anche l'imprenditore Giampaoli insomma non ha rinnovato al momento la sponsorizzazione perché non convinto dal precedente responsabile marketing, ovvero sia Alessandro Coiani. Sappiamo benissimo anche che si è allontanato Paolo Gioacchini e anche altri, insomma. Quindi in parte va dato atto a Miani di aver ragione, ma dall'altra anche certe scelte effettuate negli ultimi mesi non hanno certo agevolato l'avvicinamento dell'imprenditoria alla società.
E tra le altre cose, io penso che non tanto tra le righe ci sia stato anche un atto d'accusa proprio nei confronti però dell'imprenditoria anconetana, no? Rispondendo alle critiche che erano arrivate dalla stampa relativamente alla formazione di questa nuova compagine, solo chiamiamoli imprenditori, non so come vogliamo definirli, personaggi, perché non sappiamo se tutti sono imprenditori, personaggi da fuori Ancona per la nuova società, e di chi è la colpa? Si è domandato anche ad alta voce, mi pare, Miani, no? Il fatto
È vero che l'imprenditoria marchigiana, in questo caso anconetana, aspetta sempre il cadavere, diciamo, arriva prima di avventarsi sull'Ancona. Questo è stato un po' quello che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni quando abbiamo parlato di fallimenti. Però cioè, è giusto quello che ha detto David Miani, che ci vorrebbe che l'imprenditoria anconetana si interessi molto di più a questa squadra, a questa società. Però io dico anche un'altra cosa. Ha detto bene Daniele quando parlava che c'è stata la possibilità di inserirli in società e poi si sono scelte altre strade. Però io aggiungo un'altra cosa, un appunto su quello che è successo quest'estate, nel momento in cui è entrato in società Fabiano Ranieri, che c'era un lavoro avviato molto importante con il settore giovanile, quindi con Petrolini che stava facendo veramente un ottimo lavoro con le sue finanze e con la collaborazione tecnica di Loris Servadio. E lì si è deciso, da parte di chi è subentrato poi, di mandarli a casa. Perché ha voglia di dire, no, ma adesso li contatto, devo parlare con Petrolini, non è vero che li vogliamo fuori. Dato di fatto, non sono stati contattati. E lì c'era un ottimo lavoro fatto negli anni precedenti, che stava dando veramente grandi sviluppi. E lì anche si è deciso quindi di tagliare fuori un altro pezzo di imprenditoria.
È stato scelto, però diciamo che questa società ha scelto il modello udinese, quindi tutto un altro tipo di rapportarsi con i giovani allievi, no? Quindi da una parte da un sodalizio che mette a disposizione strutture, mette a disposizione anche attrezzature, ha un costo decisamente soft perché pagato quasi interamente dallo sponsor che seguiva il settore giovanile, ha un discorso completamente diverso dove chi partecipa paga. Però alla fine, prendiamo tutte e due le situazioni, no? per spiegarci, alla fine però nelle casse dell'Ancona, nella prima soluzione molto più portata ai giovani allievi, nelle casse societarie entrava poco, diciamo sui 20-25 mila euro. E nella seconda soluzione, quella attuale, nelle casse societarie già in partenza entrano 85 mila euro. Per una società che deve salvarsi, tra virgolette, sotto tutti i punti di vista, non solo dal gioco ma anche sotto l'aspetto economico, ecco che questa soluzione è sembrata la più adatta, non la migliore, la più adatta, proprio per un discorso economico. No?
Cioè, certo.
Poi invece quello che riguarda sul campo, io ho sentito anche nostri ospiti presenti in studio lamentarsi sotto l'aspetto che il settore giovanile dovrebbe essere tutta un'altra cosa per il rapporto nei confronti con gli allievi e quindi attrezzatura messa a disposizione, cioè tutto un altro tipo, un pianeta a sé, diciamo, perché sono due mentalità però anche diverse, uno che guarda il lato economico e uno guarda invece al rapporto che può essere creato tra la società e i giovani, i giocatori. Vabbè, abbiamo dato una botta di qua e una botta di là.
No, no, il mio era soltanto un appunto quando si parlava appunto di imprenditori.
No, ma hai fatto benissimo, perché sappiamo anche di imprenditori che sono stati presi a portata in faccia,
appunto,
perché
il
loro rapporto economico, apporto economico verso l'Ancona era considerato esiguo, si è preferito sbatterli fuori perché c'erano altri imprenditori capaci da fuori regione che avrebbero dato tanto di più rispetto a quelli locali. Risultato: non ci sono più i primi e non ci sono mai stati i secondi. Complimenti a Scuffia, non era semplice fare una prestazione del genere dopo l'ultima partita del Conero. Il ragazzo ha gli attributi, dice questo nostro pensiero.
È vero, perché aveva chiesto scusa dopo, aveva ammesso i propri errori dopo la partita col Gubbio, ma ha saputo rispondere sul campo dando un punto prezioso all'Ancona con interventi prodigiosi, quindi ha carattere e ha soprattutto attributi il portirone biancorosso, perché ha saputo riscattarsi da una giornata sfortunata.
Ci fermiamo, poi andiamo a introdurre subito il nostro secondo ospite e ne parleremo ancora di questo campionato.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'è alle promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, attacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona, telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch, revisioni moto e auto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Pirelli, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80.
Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Iesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Iesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in Via Umberto Giordano 46.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal secondo e ultimo break pubblicitario sulle frequenze di Radio Tour. Siete nella striscia dedicata all'Ancona, punto biancorosso dal lunedì al venerdì, tutti i giorni a tenervi compagnia. Ricordate, non saremo in onda nella giornata di domani. Ma andiamo col nostro secondo ospite. L'avevamo detto che avremmo parlato ancora di campionato.
Ritroviamo un nostro caro amico, un ospite sempre gradito che ci parlerà a 360 gradi del mondo della Lega Pro, quindi diamo il benvenuto al giornalista Massimo Boccucci.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, che campionato stai vedendo in questo girone B? Un campionato molto, molto livellato, con pochissime squadre nel fazzoletto di pochi punti nell'alto della graduatoria.
Qui non scappa nessuno, sono tutte radunate lì in un fazzoletto di punti, le blasonate, quelle che hanno organici importanti, sicuramente ci sono dei valori che accomunano molte squadre, perché è vero che Parma e Venezia hanno giocatori e nome, però ci sono altre squadre che magari forse un peletto meno come nome, posso immaginare Giana, Pordenone, Bassano, Padova, che comunque ha il nome anche il Padova. Sono squadre che si stanno equivalendo in questa fase, nessuno scappa, cosa che invece vediamo sia nel girone A, dove tutto è ridotto alle due squadre che sono Alessandria e Cremonese, nel girone C, dove Lecce comunque pare avere delle armi in più, ma in un contesto di sud che conosciamo bene, per cui è un campionato avvincente questo, dove al momento non siamo in grado di capire chi può veramente prevalere, anche se immaginiamo che poi alla fine è chiaro che qualcosa succederà nel distacco, ci sono ancora tanti diretti, siamo ad un momento del campionato dove i giochi sono inevitabilmente apertissimi.
Rispetto agli altri gironi, questo B è maggiormente qualitativo oppure ce ne sono altri più competitivi?
Ma dunque, noi stiamo sempre a dire che il girone C sulla carta è quello più difficile per tante ragioni ambientali, per gli organici, lì non guardano se i giovani devono giocare per i discorsi economici dei contributi federali. Poi però vediamo che i playoff, prendiamo l'ultimo caso, il Pisa, li vince chi fa il girone B. Quindi poi, come si dice, forse perché magari ci arriverà più fresco, qualcuno potrà dire, però poi i numeri dicono questo. Sulla carta il girone C è quello da sempre più complicato, quello che crea più problemi a tutti, perché è veramente una battaglia tutte le volte e ci sono organici notevolissimi. Nel girone A vediamo che se prendiamo gli organici di Alessandro e Cremonese, noi notiamo che sono nettamente superiore a tutto il resto. Forse il Livorno può reggere un pochino, ma non è all'altezza delle prime due che stanno facendo letteralmente il vuoto. Il B quest'anno è un girone di grande nobiltà, perché tenete conto ci sono 7 squadre che hanno fatto la Serie A, 11 capoluoghi tra regione e provincia, insomma veramente è un campionato bellissimo. Poi chiaramente vediamo che gli scontri diretti non si vincono, prendete l'ultimo tra Venezia e Bassano, abbiamo la riprova, e le gare sono toste per tutti, anche quelle che vincono faticano, o magari possiamo prendere l'esempio dell'Ancona, c'è un portiere che fa gli errori col Guppi e poi va a Pordenone e para anche i sassi di rimando, quindi insomma credo di poter dire che è un campionato bellissimo anche per questo.
E l'Ancona quale ruolo potrebbe recitare in questa stagione?
Io credo che debba pensare alla salvezza, ha un allenatore esperto, ha un organico secondo me normale, con qualche rivalità, ma ci sono stati dei problemi che non vi devo stare a spiegare io perché ormai li conoscete tutti benissimo, risolti a quanto sembra, c'è stata un po' di paura anche rispetto a possibili penalizzazioni, questo fa sì che chiaramente un po' di apprensione c'è stata. La garanzia è sicuramente Fabio Brini, non è una squadra di grossi mezzi, magari a gennaio potrebbe anche, perché no, essere migliorata, però credo di poter dire che la funzione primaria sia quella appunto di intanto garantirsi la permanenza in categoria, ragionare con un programma più a lunga scadenza. Brini è un uomo di straordinaria esperienza ed è legatissimo all'Ancona, anche perché ci ha fatto pagine, ci ha vissuto pagine memorabili, e questo fa sì che chiaramente si possa programmare non guardando soltanto all'immediato.
La nuova configurazione societaria, che idea ti sei fatto?
Beh, mi pare un po' prematuro, quando non ci sono personaggi locali, no? Ma qui si parla di Puglia, di Abruzzo, si va a viaggio ad altri contesti, io aspetterei un attimo. Per carità, ancora una piazza appetibile, c'è una bella tradizione, ha fatto la Serie A, è un capoluogo, ma che stiamo a scoprire la tradizione dorica. Certo è che è prematuro fare i ragionamenti, anche quest'estate si erano prospettate delle cose che poi si sono verificate, diciamo, per larga parte non rispondenti alle aspettative, e quindi è chiaro che questo fa sì che bisogna avere tutta la prudenza prima di farsi idee. Intanto è stata sistemata una situazione contingente, voi lo sapete, perché c'era l'incombenza degli stipendi con la spada di Damocle di una possibile penalizzazione che avrebbe creato veramente dei grossi problemi, parliamoci chiaro. Questa cosa è stata scongiurata, direi che già questo è un elemento positivo, aspettando di capire le mosse che verranno fatte. È prematuro, noi abbiamo visto che quando c'è stato primo inserimento, quello di Ranieri, tanto per intenderci, la squadra onestamente non era quella che ci si aspettava, perché francamente la campagna acquisti non è stata all'altezza per esempio di un allenatore come Brini. È una squadra normale, in alcune situazioni direi anche abbastanza modesta. Poi magari adesso Brini ha trovato una certa quadratura, tant'è che nelle ultime 5 partite, correggetemi se sbaglio, ma ha perso soltanto quella col Gubbio in casa. Ed è chiaro che questo ha dato un po' autostima, ha migliorato tante cose, però è evidente che per parlare di una pianificazione con una proprietà all'altezza della situazione, io aspetterei, che non vuol dire non aver fiducia, ma significa semplicemente attendere gli eventi, in questo caso soprattutto gennaio, quando ci sarà il mercato di riparazione.
E cosa manca all'attuale Ancona per magari provare a fare quel piccolo salto di qualità?
Intanto dobbiamo metterci d'accordo tutti quanti che cosa vuol dire fare un salto.
Provare a competere magari per il decimo nono posto che conduce i playoff.
Guarda, a mio modesto parere manca almeno un giocatore per reparto, tengo diciamo basso, e deve essere anche di una certa qualità secondo me, perché non ci sono giocatori a mio avviso che fanno un po' la differenza. È stata condotta una campagna acquisti che ha tenuto conto di tanti fattori, appunto ce li siamo detti, per cui dico minimo 3 elementi, uno per reparto, considerando che le altre faranno la stessa cosa, perché prepariamoci a un gennaio pirotecnico, le stesse grandi, Venezia, Parma, vedrete che andranno sul mercato perché ciascuna mostra delle lacune, altrimenti qualcuno avrebbe preso la fuga e invece non l'ha presa, per cui credo di poter dire che all'Ancona servono almeno 3 giocatori, dipenderà dalle risorse disponibili, perché poi non è una questione soltanto di numero di giocatori, ma bisogna vedere anche chi prendi, perché dire che servono 3 giocatori è anche facile. Il problema è che devono alzare il livello qualitativo, quindi qui subentrano tanti aspetti, ivi compreso ovviamente, anzi a cominciare dalle disponibilità economiche reali.
Davanti l'Ancona fa una fatica terribile a segnare, 5 gol in 11 partite, peggior attacco insieme a quello del Modena, e questo è un dato indicativo.
Bravissimo, io tant'è che ero tentato a dire che ne prenderei anche 4, quindi avrei aggiunto che invece di uno per reparto, 2 in attacco, perché in effetti...
Anche perché non ci sono giocatori, non ci sono attaccanti, a parte Momenté e Samba, che è pur sempre un giovane, gli stessi Frediani e Silvestro sono esterni offensivi, quindi manca proprio un pacchetto avanzato all'altezza di una Lega Pro.
Sì, poi ci sono stati problemi legati agli infortuni, alle assenze, quindi questo è chiaro che ha anche condizionato un po' il lavoro di Brini. Sì, siamo alle solite, cioè ci sono squadre che dal punto di vista del potenziale offensivo stanno anche peggio. Per esempio il Gubbio non ha un centrante di categoria, eppure c'ha 19 punti in classifica, però questo lascia il tempo che prova all'Ancona se vuole immaginare di fare qualcosina in più, posto che secondo me è dignitosissima, considerata anche come era partita le grandi difficoltà. Quindi vedo il bicchiere largamente mezzo pieno, è chiaro che deve aumentare il tasso tecnico e, come osservi giustamente tu, il potenziale offensivo, perché non puoi stare sulle spalle soltanto di Momenté, considerando appunto che l'organico poi è deficitario per delle assenze che hanno caratterizzato questa prima parte della stagione.
Come ti spieghi questo 0 in fatto di gol segnati da parte di Momenté, che è pur sempre un attaccante esperto, quotato di categoria?
Ma non è un giocatore che però nella sua storia, nel suo storico, ci ha messo di gol, quindi diciamo che lavora anche un po' per la squadra, non è un centravanti classico nel vero senso della parola. Poi l'Ancona ha mostrato dei problemi in zona gol, ha faticato e fatica, quindi poi diciamo col centravanti, con l'attaccante siamo tutti propensi a farlo perché è il terminale di un gioco, però sarebbe riduttivo prendersela solo con lui. È chiaro che è una squadra che ha dei problemi, Brini gli sta dando degli equilibri anche per evitare che prenda gol, mi sembra già una buona cosa. Poi è chiaro, se vuoi aumentare la competitività bisogna che metti un po' di sostanza, non è un problema perché Momenté alla fine la parte sua la fa anche. Credo che se la squadra nel suo complesso che non induca a pensare che sia particolarmente competitiva, io questa cosa l'ho detta anche in un'occasione, magari qualche tifoso potrà storcere la bocca, potrà pensare che sono cattivo, però sono molto schietto, diretto, e soprattutto invito sempre, anche in una fede calcistica probabile, ci mancherebbe, viva il tifoso dorico che crede nella sua squadra a prescindere, però quando si fanno le analisi io invito anche i tifosi proprio ad avere elementi di maturità che tutti noi dobbiamo avere, ciascuno per propria parte, quando si fa le valutazioni. Il tifoso fa il tifoso, il giornalista fa il giornalista, gli addetti ai lavori fanno il loro ruolo, però credo di poter dire che bisogna essere oggettivi. Per quello che è stato
ce lo siamo persi. Ci siamo persi Massimo Boccucci. E in fondo quello che stava dicendo Daniele è quello che un po' abbiamo detto anche prima per quanto riguarda appunto Matteo Momenté, che in questo momento è un po' il bersaglio dei tifosi, perché lo vediamo anche dai messaggi che criticano appunto le sue prestazioni. Però, come diceva Boccucci, appunto è un giocatore che magari si sbatte per la squadra, però di fatto non è una prima punta classica, è un giocatore che lavora molto per la squadra, però come dicevamo anche prima, ma sarebbe il caso magari di affiancare un qualcuno. Però dicevamo a microfoni spenti, Daniele, la sensazione, perlomeno per come la vedo io, che a questa squadra magari per avere più, diciamo, più pungere di più in fase offensiva sarebbe bastato un giocatore, secondo me. Un giocatore che purtroppo è stato gestito malissimo e poi è andato altrove, ovvero un certo Daniele Casiraghi, che magari là dietro a fare da supporto, come diciamo come ultimo passaggio per Matteo Momenté, poteva essere molto ma molto utile in questa Ancona.
Sì, è Ancona che manca un po' di qualità sia nella regia centrocampo sia nella linea dei trequartisti dietro l'unica punta, e sicuramente con un Casiraghi in più l'Ancona avrebbe sicuramente avuto un maggior tasso qualitativo. È anche vero che insomma Bariti si vede a sprazzi, è ancora un giocatore lontano dalla condizione migliore. E quindi anche lì l'Ancona non ha tratto beneficio da questo cambio, da questa sostituzione. Bisogna anche dire che l'Ancona ha pochi giocatori offensivi e quindi la manovra ha poca gente in grado di vedere la porta, come dimostra gli unici due giocatori nati a bersaglio come Frediani e Samb. Quindi se non si portano, al di là dei zero gol di Momenté, se non si portano altri giocatori nelle condizioni di far gol, diventa difficile sbloccarsi.
Esatto, hai detto bene, sono molte seconde punte, più che altro esterni d'attacco, giocatori di movimento, giocatori che saltano l'uomo e che dovrebbero mettere appunto la palla in mezzo, e poi magari questo non accade sempre. Però io sento anche dal polso dei tifosi appunto, non facciamo giocare con l'attaccante là, magari facciamo giocare Samb e Montagnoli insieme. Adesso mi sembra un po' magari una forzatura, un po' troppo esagerata, no?
Esatto, sono pur sempre 2,97, quindi Montagnoli poco utilizzato, con poca esperienza in Lega Pro, quindi magari meriterebbe pure di essere messo in campo ogni tanto, però non pensiamo che il suo eventuale ingresso possa risolvere il problema offensivo. Qui servono attaccanti di spicco, qualsiasi squadra ha giocatori importanti, basta vedere il Pordenone che non è la prima della classe, che c'ha Pietri Beasi, Armà, lo stesso Berrettoni, e quindi servono giocatori che la Lega Pro la conoscono e la conoscono anche bene.
Ecco, ricordiamo comunque che poi con l'anno nuovo l'Ancona recupererà un certo Luca Cognini, che si era ben presentato pronti via nel match di Coppa Italia con quella tripletta, e poi sappiamo come è andata a finire, e quindi magari avrà quell'attaccante in più che può servire, magari diciamo un acquisto in meno da fare sul mercato di gennaio, anche se è vero che magari servirà comunque e prendere qualcosa dal mercato di riparazione anche sul fronte offensivo.
Su Cognini, secondo me, per quanto riguarda la stagione 2016-2017, non c'è da farsi grandi aspettative, purtroppo, perché anche tornasse a gennaio, si riaggregasse al gruppo, ma prima di marzo secondo me sarà difficile rivederlo in campo, e quantomeno rivederlo in condizioni accettabili, proprio perché si tratta del secondo intervento nello stesso ginocchio, interventi crociati, quindi glielo auguriamo, logicamente saremo tutti contenti, però vederlo al 100% sin da subito sarà difficile, forse per il tratto finale di stagione, però non ci si può fare grandi aspettative su questo attaccante, purtroppo, vista la gravità dell'infortunio e visto soprattutto che si tratta della seconda volta nello stesso ginocchio.
Ecco Daniele, siccome Massimo Vucucci parlava appunto di un Ancona che avrebbe bisogno di un acquisto per reparto, se tu fossi, facciamo questo giochino, se tu fossi il direttore sportivo dell'Ancona e dovessi andare appunto sul mercato di gennaio e intervenire per migliorare questa squadra, dove andresti a mettere mano?
Sugli esterni di difesa, su un regista centrocampo di qualità, visto che Zampa e Jay sono bravi ma sono entrambi di quantità, e poi almeno un paio di giocatori che vedono la porta, al di là del modulo che Fabbrini, se esterni offensivi o se punte pure, però a mio avviso vanno rinforzati gli esterni difensivi, un regista che sappia dettare i tempi del gioco e un paio di giocatori offensivi.
Quindi praticamente quasi mezza squadra c'è da fare.
Anche perché questa Ancona ha una panchina lunga solo numericamente, ma solo sulla carta. Abbiamo visto anche che Brini finora ha impiegato pochissimi giocatori, gli altri insomma raramente vengono utilizzati, quindi va rafforzato anche sotto quel punto di vista lì l'Ancona. Purtroppo le scelte sbagliate iniziali le conosciamo tutte, da parte del vecchio
operatore di mercato, del precedente operatore di mercato, e quindi, come diceva prima Massimo Vocucci, nel giorno di torno tutte si rafforzeranno e quindi sarà necessario intervenire in modo drastico anche su questa rosa.
Diciamo che quindi a gennaio l'Ancona avrà bisogno di molta qualità da inserire all'interno di questa rosa, anche perché numericamente in fondo ci siamo pure, però manca appunto di qualità.
Bene, allora siamo alla fine anche dell'appuntamento odierno di Punto Biancorosso. Ricordiamo ancora una volta che domani non saremo in onda, torneremo invece regolarmente mercoledì, ma domani non sarà di scena, ricordiamo ancora una volta, l'Ancona. Quindi la partita di Coppa Italia, per quello che riguarda la fase finale, verrà recuperata martedì prossimo, martedì 8 novembre, Ancona Fano, sempre alle 14.30. Mercoledì 9 novembre, invece, se vi interessa, ma giusto per completare l'informazione, ci sarà il recupero della partita Maceratese-Casertana, sempre alle 14.30.
Anche perché da quella partita scaturirà l'avversario della vincente di Ancona Fano.
Ma giusto per... Ritorniamo al discorso della Jesina di prima, perché ce lo dite, ma perché poi dopo alla fine c'è un...
Vogliamo dare un risultato invece, visto che stanno giocando anche le partite di Serie A, ci sono dei match per gli amici che giocano anche al fantacalcio, diamo, perché si sta giocando dalle 19 Udinese-Torino, con il Torino che sta vincendo a fine primo tempo sul campo del Friuli con gol di Marco Benassi, quindi anche gli amici del fantacalcio magari li abbiamo accontentati.
Sempre in replica invece torneremo domani alle 13.10 e avremmo voluto proporvi, avevamo preso anche un contatto, Mister Brini, visto che non eravamo riusciti a farlo venerdì, ma oggi è giornata di dolcetto e scherzetto e allora alla fine noi ci hanno fatto lo scherzetto e quindi non siamo riusciti a proporvi Mister Brini, l'avrete ascoltato da qualche altra parte, ma... Sulle nostre frequenze invece lo ascolteremo a rate, ogni tanto lo ascolteremo, ci sono figli e figliastri, va bene, noi siamo i figliastri. E ci accontentiamo, non ce ne facciamo un cruccio. Bene, grazie per essere stati con noi, torneremo assieme nel mese di novembre e allora ci ascoltiamo nel mese di novembre. Grazie a tutti voi per la partecipazione.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Buonasera a tutti.
Punto Biancorosso. Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30. We'll be right back.